bisogna cogliere le opportunità, ma le opportunità. Bisogna crearsi opportunità e cogliere. Allora, crearsi opportunità vuol dire avere un atteggiamento propositivo rispetto alle cose che si fanno, sia nello studio che fuori dallo studio. E vuol dire non essere mai passivi. Io vedo tra i miei studenti ci sono quelli che, il caso estremo è lo studente che mi è arrivato da Palermo, ha fatto la triennale a Palermo, è venuto a fare la magistrale qui, si è presentato e ha detto: ma dite di venire da lei, io ho questa idea. E io, che sono un bravo professore, ho detto: vediamo come facciamo a fare in modo che questa idea si realizzi. Io sono, la ragione è venuta da me perché sanno che io ho questa, però lui è uno molto proattivo, perché ha trovato a Palermo come, dove andare a fare le cose, ed è uno che è sempre così, poi ormai lo conosco bene. Questo è il caso, che però non è che uno può dirlo a tutti, dovete essere così. Però sicuramente all'estremo opposto c'è lo studente che invece ha misura il suo rapporto con i miei corsi, dice: no professore, però mi sembra che per il mio progetto io devo fare 2 ore di lavoro di più del gruppo vicino. Questi io li strozzerei sulla culla e direi: se spariscono è meglio. Allora, il problema è essere proattivi, cioè cogliere le opportunità, immaginarsi, quindi prendere tutte le cose interessanti che si aprono con un certo entusiasmo. Perché questo vuol dire che coglieremo tutte le opportunità che il caso ci presenta. Poi c'è anche naturalmente la possibilità di ampliare l'insieme delle opportunità. Negli Stati Uniti, qui la nostra offerta non è così strepitosa come quella. Negli Stati Uniti, per esempio, le imprese del mio settore di informatica organizzano campi estivi tutti gli anni. È chiaro che gli studenti che vanno ai campi estivi della Apple, della Microsoft, della Google, accolgono un'opportunità. Per molti di loro da lì viene che poi andranno a lavorare lì, oppure che iniziano un progetto che gli verrà finanziato, che quando torna. Cioè è un altro mondo, perché è anche una... Naturalmente bisogna andare a fare i campi estivi lì, cioè se uno dice: però appunto ho la palestra, veramente devo andare al mare, deve trovare il modo di andare al mare, fare l'università e fare il campo estivo. Però questa idea di cogliere le opportunità, guardate, è fondamentale, perché il mondo attuale è un mondo in cui l'offerta standard è poverissima. Cioè, prendete l'informatica. Allora, l'informatica è un caso abbastanza interessante. I nostri studenti trovano tutti lavoro. Siamo l'unico settore vero di tipo specialistico, perché poi anche la gran parte dei laureati in economia e molti laureati in ingegneria, ma come settore, l'unico settore in cui c'è lavoro è l'informatica. Però, perché c'è il però, per la gran parte è un lavoro che, detto tecnicamente, si dice lavoro di merda. È un lavoraccio. Cioè la gran parte dei lavori che offrono le città di informatica sono lavori a qualità bassissima. Le due mestieri principali sono installare le reti, il personal computer presso le aziende, le organizzazioni, fare sostanzialmente un lavoro da commesso tecnico, oppure personalizzare i software, che è un lavoro di nuovo poco brillante. Ci sono quelli che fanno invece un lavoro che è all'estremo opposto, cioè altamente creativo, sviluppano nuovi software, quelli che fanno le start-up. Allora è chiaro che fare l'informatico creando una start-up in Italia o negli Stati Uniti che pensa di diventare la Google è molto più emozionante che mettere su reti presso le aziende o presso gli uffici pubblici o queste robe. Quindi uno deve prepararsi pensando qual è il settore in cui voglio lavorare e deve pensarsi come, rispetto a questo, deve lavorare per avere tra quelle varie offerte di lavoro che gli vengono fatte una almeno che sia interessante, e deve scegliere l'offerta interessante e non quella sicura. Perché l'offerta interessante ha il grande vantaggio che quando hai finito di lavorare un anno su un'offerta interessante vale di più sia per te stesso, ma anche per il mercato di prima. Mentre se hai fatto un anno in un lavoro di quelli di cui dicevo prima, comincia a decrescere di valore dopo 5 anni. Allora cosa succede? Il mercato del lavoro dell'informatica è un mercato bastardo, perché a 40 anni si potrebbe venire buttati fuori. Perché la ragione è molto semplice, che se le prestazioni di cui sei capace hanno poco valore, chiunque capisce che è meglio farle fare a uno che costa 100 piuttosto che a te che costi ormai 200-250, e vieni buttato fuori. Mentre se sei uno che fa cose innovative, nessuno ti butta fuori, perché hai un valore, anzi l'esperienza che hai accumulato ha aumentato il tuo valore. Il giovane è sempre comunque acerbo, eccetera, uno che invece si muove bene e controlla un settore innovativo e ha un valore che è assoluto. E quindi il problema è che anche nei settori che vanno bene, che sono, bisogna muoversi, e c'è un processo di selezione naturale di cui i singoli sono fortemente responsabili. Io capisco tutti i condizionamenti, però oggettivamente ogni tanto incontro dei giovani, anche brillanti, che hanno capacità, che mi dicono: no, adesso ho trovato un posto molto comodo, vicino a casa. Nell'offerta di lavori interessanti possiamo anche farglieli vicino a casa, glieli facciamo dove sono. Potrebbero anche essere in Danimarca, in Germania, in Cina, eccetera, bisogna inseguirli. Però c'è l'aspetto affascinante che si entra non solo a fare un lavoro interessante, si entra anche in una rete socialmente interessante. Vedete, l'aspetto che uno che viene a Milano coglie è che i designer, i creativi, non è solo che fanno un lavoro interessante, è che hanno anche una rete di relazioni molto interessante. Cioè è molto più bello vivere un lavoro in cui poi ogni tanto ti sposti, ma quando dove ti sposti trovi di nuovo degli amici, delle persone con cui hai delle relazioni, che certo, il modello alternativo che è quello: io sono nato qui, mio papà ha la casa lì, io abito qui, lavoro lì, e mia moglie abitava lì prima, adesso è venuta a vivere con me, poi tra un anno mi lascia e va a vivere lì, anche lei, cioè tutto è un altro modello. Sicuramente non è il modello che corrisponde al tipo di organizzazione sociale in cui noi viviamo, perché questo è un mondo in cui puoi fare il barista, questa cosa qua, perché effettivamente spesso il barista è insegnato in quel luogo, ma poi arriva anche nei piccoli paesi, McDonald's e il bar. Però questo voglio dirvi: dovete non dare poco valore alla qualità della vostra vita sociale, ma sapere che la qualità della vostra vita sociale è fatta dalla qualità delle persone con cui state, degli argomenti di cui parlate, delle cose che fate insieme, non solo che la qualità della mia vita sociale è a casa mia e tutto ciò che è lontano da casa mia non è qualità della vita sociale. Non è così. Se voi prendete, sono emblematici alcuni casi, gli imprenditori italiani stanno improvvisamente e in modo progressivo investendo sulle città dove sono insediati. Uno pensa: lo fanno perché sono dei mecenati. Sì, ma non è così banalmente, lo fanno perché la qualità delle città dove sono insediati è una delle garanzie che gli consente di avere persone di qualità. C'è una teoria proprio su questo. Le persone di qualità vanno dove si sta bene, perché se io sono il meglio e dovendo scegliere se stare qui dove è inquinato, si mangia male, appena esci di casa sparano, oppure qui dove invece il clima è bellissimo, c'è una mostra nuova di tutti i giorni, i cinema sono belli, comodi, si mangia benissimo e nessuno spara, io vado lì, ma perché potendomelo scegliere vado lì, è naturale. E allora tutti stanno capendo questa cosa. È una cosa che avviene senza teorie, avviene perché si annusa. Il caso più emblematico in Italia, che mi ha fatto morire, è in Sicilia, cioè la città di Marsala. Marsala era una bellissima cittadina, tra gli anni, tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e gli anni 60, l'hanno più o meno sventrata. Ma la cosa peggiore che avevano fatto, quella di cui si sono vergognati, è che loro avevano tutto il centro pavimentato in basalto, una cosa di una sciccheria, pochissime città al mondo. L'hanno trovato volgare, l'hanno tolto tutto e hanno asfaltato, bello asfalto, 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 tutto il centro. Nel 2002 hanno deciso che, hanno scoperto che in un magazzino del comune c'era tutte le lastre di basalto. Allora, con una spesa incredibile, stanno togliendo tutto l'asfalto e rimettendo il basalto. Questa è l'idea. Perché questo avviene? Perché vedete, nel periodo in cui l'Italia era povera, ahimè, aveva anche gusti un po' volgari. E allora, se voi andate per i paesini, hanno fatto sventramenti, creato, messo orrendi condomini, fatto parcheggi ovunque, perché quello che conta era dove metto la macchina. Adesso che l'Italia è un pochino più ricca, quindi i figli di quelli là o quelli lì invecchiati cominciano a dire: però certo, ci togliessimo le macchine da qua, ma quel palazzo lì non si potrebbe schermare, nascondere, li tiriamo fuori, e stanno ricostruendo la bellezza delle città. È un buon segno, eh? È un buon segno, perché una città bella è meglio di una città brutta. E se si potesse ritornare. Allora, questo vuol dire che noi possiamo anche pensare che, per esempio, a Como non è che noi dobbiamo andare a emigrare, ma dobbiamo essere cittadini di Como che sanno che l'industria di Como è basata su una rete di relazioni con tutto il mondo, l'internazionalizzazione, eccetera. Quindi dobbiamo essere cittadini di Como pronti a muoverci, andare di qua, di là, per un anno, sei mesi, un mese, tre giorni, perché questo è il modo. Dopo si torna e arricchiamo Como.
Ci sono, faccio solo due, se non ci sono domande, faccio due domandine piccole per chiudere, poi andiamo tutti a casa. Ma una, così poso una cosa più personale, ma perché non sono curioso e non ho più sentito. Io so che il professor Di Micheli stava lavorando a un progetto molto interessante che, se non ricordo male, si chiamava It's Me, e poi non ne ho più sentito parlare, quindi volevo sapere che fine ha fatto. E l'altra cosa, invece, andando dal vicino al lontano, una delle opportunità che noi possiamo immaginare, che è molto vicina ormai, ma sembra che non se ne accorga nessuno, è il fatto che a 30 km da qua, più o meno, nel 2015 sarà l'Expo, che è comunque un evento di portata mondiale, non di portata lombarda o comasca. In che modo questo può intervenire e offrire delle opportunità in qualche maniera?
Swiss Me è una storia interessante. Ahimè, abbiamo finito i soldi. Cioè, è successo che abbiamo preso un fracco di soldi. Abbiamo preso un fracco di soldi per la prima fase. E eravamo convinti che, avendone presi così tanti per la prima fase, sarebbero arrivati anche quelli della seconda, non sono arrivati. Allora adesso stiamo pressoché senza soldi, quindi molto lentamente, finendo il prototipo, e siamo come l'araba felice. E non appariamo pubblicamente. Appena è pronto il prototipo faremo un'iniziativa come l'araba felice, siamo tornati qua e vedremo.
Di che cosa si occupa?
It's Me è una cosa un po' strana, siamo un po' ambiziosini. È un... il front-end di un sistema operativo per personal computer che dovrebbe, potrebbe sostituire tutti i sistemi operativi di personal computer esistenti. È di un ordine di diverso, una cosa che non si è mai vista. Nel senso che non è, sapete che tutti i personal computer più o meno hanno il desktop, cioè propongono come logica di funzionamento, di uso del computer, fai come fai sulla scrivania, giusto? Questo l'hanno inventato la Xerox, poi il primo l'ha implementato la Apple, ma poi anche quel mondo Microsoft e il mondo Linux vanno in quella direzione, e ci sono delle differenze, ma sostanzialmente le cose fondamentali sono tutte basate. Noi, è una cosa un po' complicata, stiamo scrivendo un libro su questo, pensiamo che in verità siamo giunti a un punto in cui abbiamo bisogno d'altro. Perché il desktop è stato inventato per un computer che non aveva il disco interno e in cui non c'era il web. E quindi era stato pensato per un computer che veniva usato per fare delle cose. Cioè devo scrivere una lettera, accendo il computer e scrivo la lettera. Devo fare un conto, accendo il computer, apro lo spreadsheet e lo faccio. Poi eventualmente lo spedisco, ma è finita lì. Oggi invece io, ma stiamo facendo delle ricerche, una fascia molto ampia degli utenti del PC arriva in ufficio e accendono il computer. Perché? Perché il computer è un'estensione della loro mente. Tra l'altro è interessante, un'estensione sociale, perché contiene anche i messaggi che ho ricevuto, quindi è in verità un'estensione in rete. Allora, se il computer deve essere un'estensione in rete, la scrivania non è la soluzione. Perché rispetto alla gestione delle mie cose, la scrivania è il luogo della confusione. È dove si accatastano le carte e io ogni volta cerco quella che mi serve in quel momento. Noi abbiamo pensato un computer e quando io lo accendo mi propone per ognuna delle storie che vivo uno spazio specifico. Non so se è chiaro. Quindi se io sto preparando la conferenza per Como Geopolis, ho i messaggi che mi ha mandato Fontana, gli appunti che ho preso, poi vado a cercare nella conferenza precedente che ho fatto ai filosofi, io prendo dei file da lì e me li porto qua. Ma se invece è la lezione che devo fare sull'interaction design, i materiali sono completamente diversi. Anche gli interlocutori, perché poverino mica lo turbo mandandogli messaggi sul corso di interaction design. Allora, il problema è che nella mia scrivania invece c'è l'appunto che ho preso per lui e gli appunti delle tutti mescolati ed è un caos. Ma anche nel computer è così. A meno che non cambi tutto. Perché? Perché l'attuale computer, voi sapete che le cose che mi servono per fare una cosa possono essere nel file system, nella cartella che ho creato, quella c'ha proprio il nome della cosa che mi interessa a me, tipo seminario Geopolis. Ma poi magari mi hanno detto che nel web c'è un articolo importante, allora vado nel web, faccio il bookmark dell'URL di quell'articolo, ma mica finisce nella mia cartella lì, finisce nel file dei bookmark che ho fatto, è giusto? Quello non è neanche un file. Dal punto di vista mio è un file perché è un articolo, ma per il computer è una riga in un file. Se lui mi manda una mail con il programma, la mail finisce nella pancia del sistema di mail e il programma finisce nella cartella degli attachment della mail che io ho. Quindi vedete che io ho quattro documenti che mi servirebbero per fare sta roba, sono ognuno in un posto diverso. It's me li mette tutti insieme, automaticamente, intesi, senza essere intelligente, sulla base di una regola banalissima ed è che la regola, sostanzialmente, se volete capire, è il concetto di reply. Se una cosa è fatta in replica di un'altra cosa, va dove era la cosa di partenza. Quindi se io mando un messaggio, lui mi manda un messaggio, io lo metto nella Geopolis, se gli rispondo quel messaggio viene nella cartella Geopolis, se lui mi risponde ancora arriva nella cartella Geopolis, perché dovrebbe finire da un'altra parte. Se poi lui mi manda un messaggio in replica, invece di Geopolis mi parla, andiamo a fare una gita sul Resegone, io dico, oh cacchio, è arrivato qui perché lui ha usato la reply e quindi ha ingannato il computer e lo sposto. Il computer non è né intelligente né magico, però il problema è che è molto più raro, più facile che io sposti una cosa perché è nel posto sbagliato piuttosto che la sposti perché è nel posto giusto. Perché se so perché è sbagliato che quel messaggio sia lì, non mi costa nulla cognitivamente. Se invece non lo capisco, noi passiamo la vita a cercare le cose. E il dramma è che cerchiamo le cose che ci ricordiamo che esistono. Una delle fregature del cercare, cioè del modello Google di soluzione di questi problemi, è che noi possiamo cercare solo le cose di cui ci ricordiamo che esistono.
se ci siamo anche dimenticati che esistono, poi facciamo a cercarli. E questo è proprio, come dire, l'occasione mancata. Mentre noi mettiamo le cose automaticamente. Ci sono molte più cose. Comunque, se trovate la rivista Sistemi Intelligenti, che è una rivista italiana, nel numero di luglio del 2012 è uscito un articolo su Switzerland. Potete leggerlo, più o meno, un minimo si capisce. Se andate su YouTube, c'è un numero spropositato di video di De Michelis, qualcuno è su Switzerland. Anche qualcuno su Vimeo, ma... Anche su SlideShare ci sono delle slide su It's Meme. Lì non vi posso garantire, i video sono più o meno ho presente, non vi posso garantire che le slide su SlideShare siano tutte adeguatamente aggiornate per essere buone. I video più o meno. Ah no, l'Expo, voi dovreste preparare una delegazione del liceo vostro, andare dal sindaco Pisapia e dirgli: perché non nomina anche noi ambasciatori dell'Expo invece che solo gli studenti della London School of Economics? Io l'ho trovato una cosa carina, è che il sindaco di Milano sia andato alla London School of Economics e li ha nominati ambasciatori. Però se avesse nominato anche gli studenti della mia università l'avrei trovato altrettanto carina e forse di più. Trovo che questa smania di andare fuori, cioè, l'avrei fatta tutte e due, non solo i milanesi. Allora voi andate a rompergli le scatole, ci siamo anche noi quasi all'estero, perché siamo quasi in Svizzera, non siamo un'università e siamo un liceo, nominateci ambasciatori. Ci spieghi anche cosa vuol dire, come l'ha spiegata quelli di... Perché siccome il problema è che sapete che l'Expo ha un tema interessante, e quando uno guarda quello che sta succedendo sull'Expo viene sempre il dubbio: ma ci sarà questa roba interessante o sarà una cosa ridotta, una cosa di tipo commerciale, eccetera? Allora, rispetto a questo, l'Expo è un'occasione. Il tema dell'alimentazione, del food, è un tema che in Italia, non a caso slow food eccetera sono italiani, è possibile coniugarlo sia nel termini del alimentare il mondo, sfamare il mondo, ma anche nei termini del mangiare bene, eccetera. E questa è la sfida che vorrebbe raccogliere l'Expo. Allora, questo è un tema su cui l'Italia ha molto da spendere. Voi, a fianco di Grom, che è diventata una multinazionale del gelato, noi abbiamo avuto un'altra esperienza straordinaria e unica che si chiama Italy, scritto Eatali. A Como non c'è, a Milano c'è una versione piccola, ma stanno lavorando per la versione grande. A New York, aperto 2 anni fa, e l'anno scorso è stato il secondo posto più visitato di New York. Non so se capite cosa vuol dire. Metropolitan Museum e poi Italy. È un grande magazzino del cibo di qualità, con dentro anche ristorantini, corsi di educazione. Insomma, una roba sul cibo. È un'azienda, fa un fracco di soldi, e però è un'azienda che il sindaco Bloomberg al padrone gli ha dato la medaglia del cittadino benemerito, perché ha fatto, è benemerito uno che porta Italy a New York. Voi capite che se voi create, aprite un negozio a New York e vi viene data una medaglia ringraziandovi, non è male. E oltretutto non perché ci state perdendo e lo state facendo, no, state guadagnando un pacco di... Cioè voi aprite un negozio, guadagnate quanto più possibile e il sindaco della città dice: Madonna, siete un santo, meno male che avete aperto. Da... Perché ha riuscito a coniugare l'idea di qualità con l'idea... Cioè la gente va lì, spende i soldi ed è contenta perché mangia bene, impara che nuove cose sul cibo italiano. Quindi è una specie di centro culturale culinario. Però questa roba qui l'Expo dovrebbe farla 10 volte più grande. Allora è interessante starci, perché è uno dei segmenti in cui l'Italia ha da dire, da spendere, da fare. Il nostro settore agroalimentare è uno dei settori in più rapida espansione. Quindi fate andate a chiedere al sindaco di essere nominati come gli studenti della London School of Economics. Secondo me non lasciatecene un altro un po' secco, sapete, se lo prendete lì alla sprovvista, poi è più facile che vi dica di sì, perché se no c'è il rischio che vi dice, ma sapete quanti altri licei ci sono in Lombardia e in Italia? Se vi lasciate il tempo di pensare a questo siete fregati. Però io vi dico sempre, dice no, però la London School of Economics gliel'ha detto, mica gli ha detto non posso nominarvi perché ci sono tante altre università nel mondo. Quindi dovete avere anche la seconda per rimetterlo di nuovo, in modo che non abbia il tempo di reagire e pensare come mi libero di questi giovinastri. Guardate come è fatto, pensate alle idee che si possono sviluppare, dovete documentarvi un po' su quello che stanno facendo. C'è una cosa che mi ha colpito, bella, in queste cose che non sono molte, quelle belle che stanno avvenendo nell'Expo, ed è che l'Angola si è presa uno dei padiglioni più prestigiosi, cioè vicino all'entrata, molto grande, cioè perché ci sono dei paesi che stanno pensando che per loro è un'occasione. E questa è una buona cosa. E se lo pensa l'Angola, rispetto al food, eccetera, è una buona cosa davvero. Quindi bisogna pensare a questo, cioè potete pensare di lavorare su come creare un servizio per i paesi che aprono padiglioni per aiutarli a comunicare al meglio in Italia, lavorando per loro, che può essere divertente. Arrivano dall'Africa, dall'Asia, ed è chiaro che non può essere una cosa che loro già fanno in padiglione. Costruiscono un edificio per qualche milione di euro, magari si può chiedere. Quindi forse questo potrebbe essere. Però dovete immaginarvelo. Però quello che conta è dovete andare, questa qui invece ve la regalo, se andate lì dice come quelli della London School, lui secondo me di prima acchito dice oh cacchio, non ho pensato che facendo quella cosa alla London School avrei creato il fatto che altri mi chiedono di fare questa cosa.
Magari li manda da Formigoni. Magari li manda da Formigoni dopo, in un secondo tempo.
No, perché questo l'ha fatto proprio lui, non Formigoni. È andato lui a fare un seminario, ma perché l'idea non è stupida. Siccome la London School è molto attenta alle problematiche dei paesi di sviluppo, a interi gruppi che lavorano sullo sviluppo sostenibile, sullo sviluppo del terzo mondo, è alzare la qualità. Per questo voi dovete andare a dire siamo anche noi capaci di alzare la qualità, di tenere la qualità. Però appunto, detto che loro lo possono fare, non è gradevole che non sia venuto con lo stesso ragionamento da noi. Questo mi dispiace, non è vero. Però non il dramma è che noi siamo università, invece il vostro vantaggio è che voi siete liceo. Il liceo dice, sull'università, vabbè, ci ha fregato gli inglesi, ma sul liceo no. Adesso non andrà mica a cercare un liceo tedesco. Noi siamo quasi, comunque se anche vuole lo straniero, noi siamo quasi svizzeri. Si sa, tutti i contrabbandieri, eccetera, quindi penso che è svizzeri.
Male che vada sappiamo su che cosa lavorare, perciò